ben ritrovati su Radio Più, ben ritrovati con la nostra prof Maria Rosa Salmazzo, benvenuta a Radio Più.
Grazie, è sempre un piacere e benvenuti i nostri ascoltatori, quei famosi, quanti erano? Sette? Sì, sette.
Otto,
ne abbiamo conquistato uno in più. Vabbè.
Nel frattempo si è aggiunto qualcuno. Senta, 21 marzo, 10 aprile, due date importanti, vogliamo parlarne?
Sì, sono le date entro le quali viene fatta la consultazione da parte del Ministero, consultazione telematica tramite un questionario, su cosa ne pensano i docenti, i genitori, gli alunni, chiunque altro, su queste nuove indicazioni che dovrebbero dare una nuova linea di condotta o programmatica alle scuole italiane. Solo che è un po' poco dal 21 marzo al 10 aprile, perché sono 134 pagine. E a parte quello che insomma ognuno magari va a leggersi solo la sua materia o quello che gli interessa e va bene, il problema è che viene mandato alle scuole un link e quindi le scuole dovrebbero rendere noto questo link dove si va a fare il questionario e non so se c'è il tempo di fare tutto questo meccanismo.
Perché ha detto dovrebbero? Perché ha usato il condizionale?
Ma perché su queste cose qua le scuole sono un po' lenti? Intanto la circolare è del 20 marzo, ora che la circolare arriva è telematica, ma viene vistata, viene letta e il dirigente scolastico dà ordine di fare cosa? Due punti, virgolette, non so, di fare un comunicato a tutti gli alunni, bene, adesso ci sono tutte quelle cose, il registro elettronico, classroom, eccetera, fa presto a mandarlo, ma poi deve anche mandargli il link e dopo... non so, io ho provato non entrare su questa cosa perché non posso se nessuno mi dà il link, ma ce n'è un'altra consultazione attualmente in atto da parte del Ministero della Istruzione e del Merito su, in generale sui problemi della scuola. È lo stesso un questionario, si accede con la CIE o con lo SPID. Ho provato a entrare, mi dice che devo inquadrare un QR code che non so quale sia, cioè non è che io non maneggi mai un computer, però ho... ci ho provato due volte, non ci sono riuscita, quindi così, non lo so, a me sembra che questa consultazione avrà pochi utenti e questo è un peccato perché hanno detto che la consultazione deve essere ampia, eccetera, non mi aspettavo, visto che questa roba va in onda nel 26-27, non mi aspettavo che mettessero 20 giorni, che non sono neanche 20 ora che ci avvengono tutti questi meccanismi. Peccato, un'occasione persa perché queste nuove indicazioni sono importanti, in quanto cambiano non tanto il contenuto, che poi gli avvenimenti che si devono studiare o le regole di grammatica sono sempre quelle, ma è i metodi, perché il metodo storico, ormai si è affermato diciamo nel Novecento e da adesso, pare che invece vadano a quello dell'Ottocento, in quanto... vanno per aneddoti, tipo Muzio Scevola per spiegarsi, uh-huh. Dicendo che le fonti, i bambini piccoli non sono...
Muzio Scevola era quello del metto la mano sul fuoco e la ritiro bruciata?
Sì, esatto, quello lì, sì. Muzio Scevola, orbo di destra mano, lasciamo perdere come continua.
Ci ha rimesso la mano, no?
Sì, sì, ci ha rimesso la mano, sì, ma è storica sta roba o è una cosa di quelle tramandate e già all'epoca degli antichi romani raccontata per far bella figura, punto di domanda. E quindi anche per la matematica, non so, dire che esiste solo la geometria euclidea e sottoscrivere, perché altrimenti i ragazzini si farebbero confusione se sapessero che ne esistono altre, beh, la geometria euclidea vale, ma per esempio adesso noi abbiamo il mappamondo rotondo,
io
non vale più sul mappamondo rotondo.
Ho studiato la euclidea, mi facevano vedere i rettangoli, i quadrati,
sì, esatto, sì.
Gli esagoni,
sì, quelle cose là, i teoremi di Pitagora, di Euclide, i teoremi di Euclide, sì, tu hai studiato quella cosa là, sì.
Ah,
ma non è l'unica, perché vale se si è su un piano, cioè se è piatto il discorso, ma se tu prendi la carta geografica, non è piatta. Il nostro mondo è sferico.
Si dice.
Quindi, sì, appunto, ci manca altro.
Sa allora, che c'è chi l'ha detto di
su
no,
una superficie curva, la geometria euclidea non vale più, perché i lati sono curvi, non sono più dritti.
Quindi cosa si fa?
Bisogna dire, noi usiamo la geometria euclidea perché quando facciamo le misure per le case o per i vestiti, quando dobbiamo tagliare della sarta, eccetera, in fondo è così poca la curvatura che abbiamo che non importa. È ininfluente al fine delle misure che facciamo, ma diteglielo, non è che gli facciamo confusione, certo. Gli diciamo solo, sarebbe come dire...
Il mondo è rotondo, tutto lì.
Sì, teniamo anche, non so, quello, ma poi anche in tutta la quantistica, in tutto lo spazio, eccetera. Non
senta, basta. Ma visto che la matematica non è un'opinione, possiamo dire la stessa cosa della geografia?
La geografia per fortuna invece pare, dicono quelli dell'Associazione Italiana Insegnanti di Geografia, che sono contenti di come sono le nuove indicazioni perché è una geografia un po' globale, mentre la storia no. Ma siccome storia e geografia devono andare assieme, già lì c'è un bel conflitto.
E poi ci sono i dati Censis.
I dati Censis che purtroppo continuano a dire che alle superiori il 43% non è sufficiente in italiano, e il 47% non è insufficiente in matematica.
Qual è più grave delle due?
Ma io direi quello di matematica.
Ah sì?
Sì, perché l'italiano tutto sommato, d'accordo, ci facciamo capire lo stesso anche se parliamo in maniera sgrammaticata, ma se non abbiamo delle basi solide di matematica, non è solo che non andiamo avanti negli studi.
Ci fregano sul resto, prof. Ci danno un resto sbagliato.
Sì, ma non è soltanto il resto, Non possiamo andare avanti in tutte quelle professioni che sono le professioni del futuro, in cui le materie STEM sono molto importanti, insomma.
Ma abbiamo un asso nella manica.
Cioè?
Il nostro asso nella manica è il governo, il nostro ministro, Valditara, perché tra latino, grammatica e studi a memoria e testi vari ha risolto tutto.
Sì, appunto, queste nuove indicazioni si basano su queste cose qua, cioè come metodo e come chiavi per risolvere i problemi della scuola, dando tra l'altro la colpa ancora al 68 perché questo lassismo che c'è stato. E non è esattamente questo il modo, secondo me, con cui motiviamo i ragazzi. I ragazzi non studiano e non apprendono, apprendono solo a memoria o cercano tutte le scappatoie per arrivare alla sufficienza, ma in questa maniera non imparano veramente. Ora, se io voglio motivarli, non è che li motivo dandogli stangate e facendoli studiare come si studiava nel 1200, neanche nell'800. Non è da non parlare di latino, da non parlare di grammatica, ma è il modo di insegnare che deve cambiare. Cambiano le nuove indicazioni, ma non cambiano gli insegnanti, non cambia la formazione degli insegnanti. Non do la colpa agli insegnanti, do la colpa a chi da anni, anni, anni e decenni non li forma su pedagogia didattica. È quello, e sulla motivazione dei ragazzi parte da lì, perché se li fai lavorare in gruppo, se li fai discutere, se li fai fare ricerca, non è per non farli far fatica, è per attivare il loro apprendimento, è per attivare la loro motivazione. Se non li fai parlare anche degli argomenti attuali... Non...
E a proposito di attualità, c'è uno scenario bellico, mica da ridere.
Madonna mia. Sì, è veramente da aver paura. Io penso con terrore, ho tre nipoti maschi che adesso sono piccolini, saranno costretti ad andare in guerra. Speriamo di no, però intanto sono costretti, o meglio, costretti o no, sentono continuamente parlare di guerra. La guerra sta diventando una cosa normale. Nessuno che si metta tranne il Papa... e speriamo lo faccia ancora e abbia tutta la voce per farlo, a dare il giudizio etico sulla guerra.
Beh, d'altronde imparano da piccoli con i videogiochi ad ammazzare la gente.
Sì, e il guaio è che tra il videogioco con cui si ammazza la gente e la guerra in cui si ammazza normalmente, che vedono al telegiornale, non facciano più differenza. Cioè diventano normale. A noi fa ancora orrore, per fortuna. Perché, diciamo, noi europei non abbiamo vissuto quegli orrori, no? Quelli che adesso siamo vivi, perché ormai chi li ha vissuti sono quasi tutti morti di vecchiaia. E bisognerebbe che la famiglia e la scuola parlasse con loro di questa cosa. Parlasse, e soprattutto la scuola, perché lì ci sono anche, diciamo, le parti teoriche da aggiungere, no? E vedere perché si facevano le guerre in Europa e come mai ci sono stati 70 anni di cosiddetta pace, a parte che pace non è, perché tutto il discorso dell'Jugoslavia con la guerra, tanti morti ci sono stati lì e sono state anche usate armi quasi nucleari perché c'erano le cosiddette bombe sporche, no? Parlare di queste cose, ragazzi, per dargli un po' di anticorpi, perché altrimenti se venissero chiamati a votare, se entrare a fare la guerra alla Russia, che poi moriremo tutti o meno, devono avere gli anticorpi per decidere che la guerra è un atto immorale, che siano cattolici, cristiani o no, uccidere il prossimo se non è peccato è delitto, e allora perché in guerra no? Perché mi devo difendere. No.
Senta, mi faccio una lezione, mi spieghi cos'è la shva?
La shva.
E mi spiega cos'è questa era rovesciata, perché per me sono due cose nuove.
La shva e l'era rovesciata sono la stessa cosa, uno okay. È come scritta, l'altro è l'asterisco, che vengono usati ultimamente, neanche tanto ultimamente, in certe lingue rappresentano il suono, quando si fa la scrittura fonetica delle parole. Noi abbiamo la scrittura in chiaro, cioè noi la A la leggiamo sempre A, la B la leggiamo B, i tedeschi, i francesi e gli inglesi non leggono sempre lo stesso suono. Esatto. La scrittura fonetica è scrivere come si parla. Allora, questi sono due segni che vengono usati e che adesso sono stati messi in campo per indicare quando non voglio scrivere il maschile e anche femminile. Invece che scrivere questa poesia è dedicata a tutti e tutte, scrivo tutt asterisco, vuol dire che c'è sia lei che la i.
LGBT?
Eh sì, LGBT. È LGBT chiaramente. LGBT. E il ministro Valditara, ovviamente, siccome i problemi della scuola sono questi, ha fatto una circolare in cui invita tutti a non usarli perché si fa poca chiarezza, e si basa su quello che dice l'Accademia della Crusca e l'Accademia dei Lincei, che giustamente legiferano di grammatica e di scrittura fonetica o meno.
In effetti io leggo tanto, ma non ho mica mai trovato questa cosa.
Difatti non so, ma anche gente che fa scuola da 50 anni dice che non l'ha mai trovata, però il ministro ha fatto una circolare per questo motivo.
Lei è su OnlyFans?
Non credo che varrebbe neanche la pena che ci fossi.
Non c'è?
No.
Davvero?
Davvero, davvero.
Su TikTok?
Neanche su Facebook.
Neanche su Facebook?
Neanche su Facebook. No, niente social.
Su Tinder?
Niente, nessun social.
Fogliata, sto scherzando, è una battuta che poi non venga fuori un disastro. Senta, c'è una maestra, siamo alla scuola dell'infanzia, che invece su OnlyFans.
E su OnlyFans pare che...
Fantastico.
È fantastico anche perché siccome... è una scuola paritaria, la pagano un po' pochino, evidentemente per arrotondare fa qualche sua dimostrazione in pubblico su OnlyFans. Apriti cielo, e qua sì, insomma, immediatamente Valditara è intervenuto. Ha detto che prestissimo verrà emanato il codice etico per gli insegnanti.
Un po' di invidia,
sì, codice etico per gli insegnanti come quello della pubblica amministrazione, dove... c'è un decreto, un DBR 62 del 2013, che dice che il personale pubblico, quindi anche gli insegnanti, devono tenere una condotta che non nuoccia all'immagine della pubblica amministrazione anche fuori servizio.
Quindi se io voglio andare a lavorare in municipio con la minigonna e le calzarette, col cavolo.
No.
Non posso.
No, a meno che tu non sia dietro una scrivania, così non si vede che la minigonna e le calzarette, a parte che...
Non avrebbe senso mettere la minigonna e le calzarette, se devo nascondermi.
Ma forse le metti per... Vabbè, tu no, ma insomma una amministratrice le metterebbe per il suo piacere personale, non per farsi vedere
le... Per arrivare su OnlyFans più facilmente.
No, dai. No, ma è che chi definisce il confine tra decoro e indecenza, punto di domanda, non si sa. È lo stesso motivo per cui a scuola le ragazzine non dovrebbero andare, perché sennò in minigonna e calzarete, come dici tu, perché per non sconvolgere i propri compagni di classe, insomma, perché devono stare attenti a
qualcosa. Non è che le divise con Ellini, i calzettoni siano e camicetta siano meno invitanti, no?
Sono ugualmente, è che appunto il tra decoro.
Ma lei sarebbe per le scuole femminili da una parte e maschili dall'altra, con muro di Berlino in mezzo? Oppure no?
Decisamente no, nemmeno per avere tutte insegnanti donne, ci vorrebbero anche gli insegnanti maschi, dappertutto, l'ho sempre detto. Vai.
Scuole di montagna?
Sì.
Che dice il Senato?
Allora, in Senato, Commissione del Senato, è passato un emendamento, non so quale decreto, in cui estende anche al personale non docente, cioè agli assistenti, al personale tecnico, al personale amministrativo, bidelli, segreterie, eccetera, quello che era già stato deciso per il personale insegnante, cioè che se svolgono il loro servizio in scuole di montagna il punteggio vale doppio. E gli vale doppio per essere nelle graduatorie, per i trasferimenti o per le graduatorie interne. Questo è giusto. E, tra l'altro, comuni di montagna sono tutti quelli di un certo elenco. Ho controllato, ci sono tutti i 16 comuni della Gordino, perché è un elenco in cui si accede a domanda. Sono rimasta stupita.
Ha visto quante poche gite scolastiche?
Sì.
Come mai? Come burocrazia, ma... costi, che succede?
Sì, costi, anche burocrazia. Io penso soprattutto a costi e poi anche difficoltà a trovare i docenti accompagnatori, perché se li trovi abbastanza facilmente per la gita di un giorno o per la gita dei più piccoli, per la gita dei più grandi prendersi la responsabilità 24 ore su 24 di ragazzi che, non essendo abituati ad andare in gruppo in gita, non sanno come comportarsi e si comportano facendo quello che i ragazzi dicono gli sboroni, no? Cioè comportamenti esagerati per farsi vedere o che, è chiaro che non trovi gli insegnanti che li accompagnino. E tra l'altro gli insegnanti che come età media sono, soprattutto quelli delle superiori, abbastanza avanti.
Senta, se io voglio il 100 con il bacio accademico, anzi no, con la lode, devo dormire di più.
Sì.
Chi non dorme non piglia pesce.
Non piglia voti alti nella maturità. E chi ha fatto una ricerca su questo, avevamo già parlato del fatto che bisogna che i ragazzi dormano perché sennò il rendimento ne va, adesso viene fuori, hanno fatto, messo in correlazione ore di sonno e voti di maturità. Ci sono, tra chi dorme bene, tra virgolette, e chi dorme in maniera sregolata, 4,5 punti di differenza, che è tanto su 100.
È un bel po',
sì.
Senta, arrivano i ponti, dopo questa pausa ininterrotta da Natale, adesso giù di brutto, Pasqua, 1° maggio,
25 aprile, e termina le lezioni il 7 giugno, se non lo anticipano per via di qualche forma
elezione.
Di elezione, sì. Sì, è un periodo, ancora c'è questa scivolata fino a Pasqua in cui ancora dovrebbero esserci le gite e una montagna di verifiche. Ci sono le verifiche, abbiamo detto, peccato che non ci sono le gite, che poi le gite potrebbero essere organizzate anche in maniera da non doverli stare dietro anche la notte, basterebbe fare i gemellaggi.
Chiudiamo con una bella notizia, l'esperimento, sì, in comune di Bergamo.
Sì, bellissimo, il comune ha pagato l'educatore di plesso in 73 plessi di elementari, e perché è una persona che non sta dietro al singolo ragazzino che ha problemi come l'insegnante di sostegno, sta dietro e favorisce con progetti di inclusione eccetera tutta la classe e tutta la scuola di quel posto. E pare sia una cosa molto bella, certo che costa e quindi...
Ce l'abbiamo fatta, visto che abbiamo infilato tutto oggi.
Caspita, è perché hai il, sai perché? Perché hai il monitor con i minuti accesi.
Sì, cioè, però non l'ho acceso. Però visto, abbiamo infilato tutto.
Sì, bene, siamo contenti, siamo stati bene.
Ci vediamo tra una settimana?
Sì, ci vediamo tra una settimana e buona settimana a tutti.
Anche a lei, prof, grazie.
Arrivederci.